Allora, con te volevamo fare un punto un po' della situazione, che cosa sta succedendo in particolare a Gerusalemme. Io inizierei con te innanzitutto con degli aggiornamenti, visto insomma gli scontri, gli omicidi ormai quotidiani sempre più alti a Gerusalemme, ma un po' in tutta la Cisgiordania e Gaza, se ci aggiorni un po' questa escalation da cosa è scaturita e cosa sta succedendo.
Ma guarda, questa escalation è semplicemente il risultato di anni e anni di occupazione e di politiche repressive sulla città e su tutta la Palestina. Ma infatti io ero stupita, insomma, in questi giorni sono abbastanza contrariata dal vedere che molti giornali, insomma, comunque in Occidente si parlava molto, ma anche qui se è iniziata la terza intifada, se non è iniziata, se debba scoppiare questa terza intifada, in che cosa possa essere diversa dalla seconda intifada. Qui c'è una guerra permanente. E questo è bene saperlo, c'è una guerra permanente, un conflitto che si basa comunque su una discriminazione razziale, su un pregiudizio razziale. Israele è cambiata e peggiorata tantissimo negli ultimi anni, per contro non ci sono state delle reali operazioni in supporto di una pianificazione diversa rispetto anche ai negoziati. Si sono fatti dei negoziati per fare dei negoziati fini a se stessi, che non hanno portato ad alcun risultato negli ultimi anni. Pertanto quello che vediamo in questi giorni è semplicemente una esacerbarsi, una manifestazione, ecco, dell'esacerbarsi di una crisi che ha radici storiche molto profonde, che conosciamo nel luogo da cui parliamo. Oggi ci sono stati altri 3 morti, ci sono scontri dappertutto da una settimana. Come sappiamo, gli israeliani uccisi sono stati 2, i palestinesi uccisi sono stati almeno, inclusi quelli di Gaza, una 17 dovrebbe essere il numero attuale. Oggi sembra ce ne siano stati altri 3. I feriti palestinesi sono almeno 1000. C'è sicuramente il solito sbilanciamento, pertanto quello che è importante comunque sottolineare è che non è un assaltare da parte dei palestinesi chiunque. I palestinesi stanno mirando ai coloni. Stanno mirando ai coloni perché comunque nella Palestina, in Cisgiordania in particolare, c'è una situazione di colonizzazione che è insostenibile, che ha tolto il 65% del territorio ai palestinesi e che provoca comunque una serie di situazioni di ingiustizia, di apartheid, che non è più sostenibile. Ecco, quindi questo è quello che sta succedendo. Le parti, come vedete, insomma, in tutti questi anni non si sono riuscite a parlare, non sono riuscite a creare delle alternative politiche, la comunità internazionale tace. A Gaza ieri c'è stata un'altra strage, quindi 60 feriti, 10 dei quali sono in gravi condizioni, ci sono stati appunto 7 morti. Gaza poi resta particolarmente schiacciata in un altro tipo di conflitto che è molto interno all'autorità palestinese e al suo conflitto con Hamas. Pertanto Hamas ha chiamato alla terza intifada. Ismail Haniyeh, lo avrete sentito, ha fatto un discorso chiaramente invocandola, e quindi sono partite manifestazioni ed Israele spietatamente al confine ha fatto fuoco immediatamente sulla folla. La gente in generale, anche perché anche questa è un po' un'intifada dei giovani, un'intifada dei bambini, se l'intifada appunto si può e si debba parlare, sono persone molto giovani, sono ragazzi molto giovani, però appunto questo ha delle cause ben precise, sia il fatto che siano appunto ragazzi molto giovani, che quindi non vedono un futuro possibile in questo posto, in queste condizioni, e sia il fatto che se la prendono appunto con i coloni, che riconoscono come diretti responsabili della situazione in cui vivono. In particolare la città vecchia di Gerusalemme e i luoghi santi, quindi la spianata delle moschee, in particolare sono al centro di questo conflitto appunto da moltissimi anni. Israele ha dei piani ben precisi rispetto alla spianata delle moschee. Prima dicevo che Israele è molto peggiorata. Israele in questi anni vive il suo terzo consecutivo governo Netanyahu, che è un governo di estrema destra e che a guardare appunto la composizione ci si rende conto che vi sono ben tre partiti religiosi. Questo significa che la giudeizzazione del paese è sull'agenda politica costantemente, che molte leggi sono state fatte per appunto limitare la presenza di quelle che loro chiamano appunto minoranze in Israele, quindi che includono gli arabi, e per appunto limitare le libertà. Quindi le libertà dei palestinesi sono diverse dalle libertà degli israeliani, e quelle degli arabi in Israele sono diverse dagli altri cittadini israeliani. Questo è alla causa del conflitto, e lo ripeto perché alle cose bisogna dare il nome che debbono avere. Tutto questo si basa su un pregiudizio razziale di fondo.
Volevo ritornare un po' su questa questione dell'intifada, no? Della terza intifada. Oggi insomma anche il manifesto intitola Hamas sfida Israele, l'intifada arriva a Gaza. Allora, che insomma invece mi sembrava molto azzeccata la definizione che davi tu, o comunque di una guerra permanente, che c'è un'occupazione, quindi la resistenza è quotidiana da parte della popolazione palestinese. È ovvio che ci sono dei momenti più acuti, sicuramente questo di Gerusalemme, della conquista tra virgolette definitiva da parte della colonizzazione definitiva di Gerusalemme, va avanti ormai da un po' di tempo, soprattutto per quanto riguarda la questione della moschea di Al-Aqsa, dove Israele, il governo israeliano vorrebbe insomma far resuscitare delle antiche luoghi ebraici. Però insomma diciamo che poi parlare di intifada innanzitutto comporta anche una non so, anche una preparazione un po' militare, non so come dirlo. Comunque qui si parla di ragazzini, di sassi e di tante uccisioni. Volevo un po' rientrare anche un po' in profondità su questa questione di Gerusalemme. Abbiamo visto su diversi quotidiani questa foto del sindaco di Gerusalemme, Barkat se non mi sbaglio, che si chiami, con il mitra in mano e le sue dichiarazioni per difendervi, abitanti di Gerusalemme, riferito ovviamente agli ebrei: scendete in strada con le armi. Diciamo che le armi in Israele circolano da tanto tempo, tantissimo, i coloni sono tutti armati, ogni famiglia è comunque armata, le armi si sa insomma dove stanno e i coloni insomma la usano. Che clima si respira a Gerusalemme anche dopo queste dichiarazioni del sindaco?
Ma è un clima di terrore assolutamente, anche perché qui anche qui due pesi due misure, nel senso che la città è militarizzata appunto già da sempre, ma negli ultimi anni e in particolare con questo terzo governo Netanyahu consecutivo c'è stato assolutamente un incremento dell'aumento della polizia e di altri servizi di sicurezza. Questa questione rispetto appunto ai cittadini che diventano appunto come nel lontano Texas dei film, farsi giustizia dai soli, è particolarmente allarmante. E infatti il sindaco poi stesso ha fatto delle dichiarazioni per supportare questa sua chiamata all'armamento della cittadinanza, dicendo che poi i palestinesi, nelle sue parole, terroristi che sono stati colpiti e quindi anche uccisi in questi giorni, soprattutto nei primi giorni, erano stati uccisi soprattutto per mano di liberi cittadini anziché della polizia. Okay? Quindi però anche su questo due pesi due misure, anche perché poi questo appunto è un episodio che mi raccontavano soltanto ieri, ad una ragazza che è stata fermata e che portava una bomboletta spray, che in Israele è legale, appunto le è stata sequestrata dietro minaccia di arresto. pertanto i cittadini, anche se israeliani ma palestinesi arabi, non possono portare delle armi, invece i cittadini israeliani sì. Quindi sicuramente c'è un clima di terrore. Voi avrete visto anche i video che sono circolati, mi riferisco in particolare all'uccisione di Fadi Arloun, che stava semplicemente camminando, quindi non c'è nessuna, perché poi non vengono aperte delle indagini quasi mai rispetto poi all'ammazzamento dei palestinesi in questo modo, e quindi si sono visti proprio questi settler che incitavano la polizia ad ucciderlo, e lui era disarmato, e così è stato per diversi altri.
Abbiamo visto anche quello della donna, non so, circolava ieri in internet, di questa donna con il semplicemente che girava con il velo, penso in una stazione, sembrava dal video.
Era la stazione degli autobus di Afula.
Di Afula,
nel nord, in Galilea.
Ed è stata, penso stia in fin di vita, comunque sì. È stata circondata dall'esercito israeliano che le ha sparato contro.
Sì, oltretutto adesso appunto sono in dotazione all'esercito già da qualche tempo questi proiettili calibro 22, che quindi insomma possono colpire a breve distanza, però appunto secondo loro farebbero meno male, insomma, quindi, che non stiamo vedendo in questi giorni, perché appunto li stanno ampiamente utilizzando. Ma anche qualche settimana fa ad Hebron avrete visto l'omicidio di quell'altra ragazza che si avvicinava al checkpoint e che è stata uccisa a sangue freddo, per cui ecco, ripeto, tutto questo, come si diceva prima, è il risultato comunque di tensioni che non accadono da un giorno all'altro. Si sapeva che questo governo avrebbe certamente intensificato le misure restrittive delle libertà della popolazione palestinese nei territori occupati, e le misure di apartheid anche nel suo territorio. E quindi questo è quello che è successo. I coloni sono molto aggressivi per la famiglia che è stata bruciata viva, di cui sopravvive soltanto un fratellino, sono morti tutti, non è stato arrestato nessuno, e quindi invece poi i palestinesi vengono giustiziati in maniera crudele, a sangue freddo, in questo modo. E quindi questo sicuramente provoca nella popolazione palestinese delle reazioni ovviamente anche di rabbia esplosiva. Quello che dicevo prima rispetto, poi per rispondere anche alla tua domanda rispetto all'intifada, è che ecco, a me colpiva molto questo accanimento a volerla definire a tutti i costi, no? Ripeto, ecco, è un conflitto permanente che si svolge nel silenzio della comunità internazionale. Manca sicuramente, come invece è accaduto per la seconda intifada, un avallo delle parti politiche, quindi appena insomma c'è stato, ecco, l'accoltellamento dei due cittadini israeliani, coloni poi della città vecchia, che sono morti, le fazioni politiche, i partiti politici che fanno parte dell'OLP hanno tutti fatto delle dichiarazioni di appoggio, però ecco, non c'è sicuramente un appoggio sporadico a quello che stava succedendo, ma non c'è sicuramente una chiamata all'intifada. C'è quella che invece ha fatto Hamas ieri, ecco, per cui comunque sicuramente attraverso questo, e questo lo diceva appunto anche Michele Giorgio nel suo articolo di ieri, rispetto a quanto poi Gaza sia stata trascinata in questa questione, sicuramente anche molto strumentale al controllo dell'autorità palestinese, che come poi tutti sappiamo è in estrema crisi, anche perché insomma le sue decisioni poi comunque di non scendere a patti concreti con Israele, quindi anche di continuare la cooperazione sulla sicurezza, che è uno comunque dei capitoli più controversi degli accordi di Oslo, ecco, fa la sua parte. Quindi mentre aveva minacciato di interrompere proprio questo tipo di cooperazione nel momento in cui la settimana scorsa è andato a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, poi una settimana dopo, quando l'occasione si sarebbe sarebbe potuta porre non l'ha fatto, quindi questo sicuramente non favorisce la sua popolarità e quindi diciamo la popolazione è abbastanza sbandata da questo punto di vista, quindi non potendosi riferire neanche ad una autorità che vede come effettivamente parte in causa che possa risolvere per prima possibile i gravi problemi che vive la popolazione, da un lato ecco, si vede costretta ad agire da sola. Questo è quello che stanno facendo i giovani palestinesi in questi giorni.
Per non parlare insomma poi della, se si può chiamare così, della crisi economica che vivono i territori e che vive Gaza, comunque stiamo parlando di un'economia totalmente distrutta, dove non c'è possibilità di lavoro, dove le condizioni ultimamente sono anche molto peggiorate, vista la vicinanza delle colonie, sempre più stretto vicino ai campi profughi piuttosto che ai villaggi palestinesi, quindi anche la capacità di, la possibilità di movimento e di circolazione insomma abbastanza complicata sempre di più, quindi anche il potersi spostare per lavoro, per poco che immagino i palestinesi possano fare, è alquanto complicato. Penso anche che acuisca ancora di più.
Sì, ma intanto io vi riporto così un flash di 5 minuti fa, per cui ci sarebbe stato un altro accoltellamento alla porta di Damasco e a Gerusalemme, quindi in questo momento che in questo momento è super presidiata dalle forze di sicurezza israeliane. Ma sì, come tu dicevi, appunto la questione economica è una delle pietre miliari che rimane al centro di questo conflitto, e per quanto riguarda la Palestina, che già si tratta di un'economia non reale, ok? Quindi un'economia in cui appunto il gettito dell'aiuto internazionale è sicuramente molto, molto elevato, e un'economia che si fonda sulle sue pochissime risorse, che comunque è molto ostaggio dell'economia israeliana. Ricordiamo che comunque ci sono gli accordi di Oslo, una parte importante è fatta dal protocollo di Parigi del 1994, che definisce appunto le relazioni economiche, per cui tutti gli import ed export passano da Israele, che trattiene i famosi dazi doganali, e è tutto denaro che utilizza per ricattare quando gli conviene l'autorità palestinese, che quindi ha bisogno sempre continuamente anche di sostegno da parte della comunità internazionale, perché quei fondi che dovrebbero poi essere utilizzati per pagare soprattutto appunto gli stipendi non riescono mai ad entrare in bilancio quando devono, insomma, quindi ammontano a circa 60 milioni i soldi che Israele non ha restituito in tasse all'autorità palestinese, per cui sicuramente anche appunto il problema degli investimenti è un problema relativo, nel senso che poi vi sono investimenti dall'estero, e si tratta soprattutto di arabi o di palestinesi che insomma sono all'estero e possono mobilitare delle risorse, e si tratta soprattutto di costruzioni, quindi poi insomma anche la tipologia dello sviluppo economico è complessa, quindi va sicuramente verso quello che più può produrre movimento economico, però che non è sostenibile nel lungo periodo, ecco. Quindi da un lato sicuramente c'è questo, c'è un 25% di povertà assoluta. Quando parliamo di povertà assoluta parliamo di una soglia inferiore a $1.50 al giorno, che è quella fissata dalle Nazioni Unite per capita, per cui teniamo conto che ecco, sicuramente tutto questo, l'impossibilità di muoversi, il fatto comunque di vivere nel mondo anche tecnologico moderno, perché poi i palestinesi appunto vivono e sono connessi, quindi conoscono tutto il resto, ecco, e sanno benissimo che a loro non è permesso decidere domani di andare nel paese X e semplicemente partire, come a molti altri, per cui chiaramente un insieme di giustizia è una violenza strutturale, una violenza integrata quella che soffrono. E dall'altro canto insomma anche Israele è in forte crisi economica, questa è una cosa di cui si parla pochissimo, e quindi insomma sta adottando delle misure restrittive, insomma sappiamo che di quando in quando ci sono anche lì delle manifestazioni molto legate poi alla questione dell'aumento dei prezzi. Noi che siamo qui da un po', insomma, lo testimoniamo, cioè in Israele il costo della vita è aumentato del 200-300% in pochi anni, e sicuramente, insomma, Israele ha bisogno di tutto il bacino di acquisto rappresentato dai palestinesi per poter vivere, per cui la questione della commercializzazione dei prodotti, della stessa produzione, eccetera, è assolutamente anche finalizzata. Voi immaginate che i palestinesi da West Bank, da Cisgiordania e Gaza sono circa 4 milioni, i cittadini israeliani sono circa 7 milioni, quindi voi immaginate se l'Italia potesse contare su quasi più della metà di acquirenti rispetto a quelli che ha. Ecco, quindi queste sono le proporzioni che ci fanno anche capire poi il perché dello strangolamento economico della Palestina, il perché poi anche delle guerre. Israele esporta tecnologia di sicurezza e quindi su questo è abbastanza impegnato, come sappiamo, anche a fare di Gaza soprattutto un laboratorio d'eccezione.
Guarda, l'ultima domanda che ti volevo fare riguarda tutta la questione dei prigionieri. Diciamo che qualche giorno fa, la settimana scorsa, a Roma c'è stato un presidio in solidarietà dello sciopero della fame che alcuni prigionieri stanno portando avanti ormai da diverso tempo per quanto riguarda tutta la detenzione amministrativa. Sicuramente, insomma, diciamo, tutta una popolazione palestinese adulta, diciamo dai 16 anni in su, è passata per le carceri israeliane. Chi non è morto è stato arrestato, c'è comunque una decimazione abbastanza quotidiana di questo. Volevo, insomma, sapere da te se avevi degli aggiornamenti o comunque capire anche la situazione delle carceri in Israele, come sta andando avanti.
Ma guarda, sono circa 9.000 i palestinesi nelle carceri israeliane detenuti per reati politici. Inoltre, appunto, questo governo Netanyahu ha immediatamente messo mano ad un'altra legge, che è quella della detenzione amministrativa, di cui avete sentito parlare, per cui insomma, nell'ultima settimana solo a Gerusalemme ci sono stati almeno 250 arresti preventivi. Quindi è una situazione estremamente grave, è una situazione molto difficile da controllare, perché l'accesso alle carceri non è permesso alle organizzazioni di monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle carceri, quindi si utilizzano appunto strumenti come la tortura a scopo di estorsione, insomma, poi quello che anche alcuni film ci hanno detto, di quel bellissimo film Omar di Hani Hassad, insomma, ci ha raccontato molto bene appunto quello che succede nelle carceri, un cercare di convincere appunto queste persone a collaborare a tutti i costi con Israele in cambio di una pseudo libertà. È sicuramente una situazione molto grave. Prima l'autorità palestinese aveva addirittura un ministero per gli affari dei prigionieri, che ora è diventato un dipartimento che comunque cerca di raggiungere l'altra parte al fine di avere quantomeno la garanzia di uno scambio, insomma, la garanzia che i prigionieri possano essere visitati dalle famiglie, che comunque possano godere di appunto un minimo di supporto da parte delle loro comunità che sia più chiara. E quindi, ecco, sicuramente resta una questione centrale quella dei prigionieri, quella dei diritti umani dei prigionieri politici in Israele.
Senti, l'ultima domanda riguarda la polizia palestinese. Come si sta comportando? Cosa sta succedendo all'interno, soprattutto della Cisgiordania, con la polizia palestinese?
No, guarda, come dicevo prima, siccome appunto poi l'accordo di sicurezza non è stato non solo interrotto, ma ci sono stati anche incontri tra le parti, ci sono state delle repressioni. Quindi la polizia palestinese, come ha già fatto in passato, ha agito un po', insomma, uso parole abbastanza dirette, a scudo dell'occupazione, e per accordi presi, per cui diciamo che ormai l'autorità palestinese anche è talmente incastrata, e quindi voglio dire anche il re di Giordania e il re saudita hanno agli inizi appunto della settimana scorsa chiesto ad Abu Mazen, al presidente dell'autorità palestinese, di controllare i cittadini palestinesi, il che si è tradotto appunto in una repressione degli scontri che i palestinesi andavano ad ingaggiare nelle aree di frizione con gli israeliani, che quindi sono quelle ai checkpoint e sono quelle insomma nelle aree C soprattutto. Ecco, quindi sicuramente esiste questo problema, che è relativo a quello di cui dicevamo prima: esistono degli accordi che l'autorità palestinese è tenuta a rispettare fino a che non li ridiscute, e il problema appunto serio è se li vorrà mettere in discussione tenuto conto invece di quanto poi è garantita la sicurezza dei cittadini palestinesi sia in Cisgiordania che a Gerusalemme e poi a Gaza, lo abbiamo visto.
Va bene, io direi, se non hai altro da aggiungere, insomma, potremmo per ora terminare qua, poi possiamo risentirci casomai più avanti, andare a capire nei prossimi giorni invece quella che è più una politica internazionale che Israele sta portando avanti, anche con i suoi incontri, con gli incontri da Netanyahu e Putin e il ruolo nella Siria. Va bene.
Certo, quella appunto è una parte ecco, molto ampia, dedichiamogli un altro incontro.
Va benissimo, ti ringraziamo e ci aggiorniamo presto.
Grazie.